Briciole di Magistero. Chi entra in un tempio non può non farlo con umiltà. Si tratti di un luogo di culto o anche di un'università. Tempio del sapere. Accomuna i due luoghi la ricerca della verità, che impone comunque all'uomo una disposizione d'animo lontana da qualsiasi arroganza o presunzione. Così Giovanni Paolo II all'Università degli Studi di Perugia il 26 ottobre 1986.
Quando in un tempio ogni altra finalità deve essere subordinata alla ricerca e dall'incontro personale con l'assoluto. L'atteggiamento fondamentale dell'uomo di fronte a Dio è pertanto l'umiltà, cioè la limpida e rasserenante autocoscienza della propria pochezza, del proprio limite, della propria contingenza e creaturalità nei confronti dell'Eterno, dell'Onnisciente. E quale altra finalità insita in se stesse hanno le istituzioni culturali della storia dell'uomo se non la ricerca della verità? E quale è per gli uomini di cultura, siano essi docenti o alunni, l'atteggiamento più consono a tale esaltante avventura se non l'umiltà nella ricerca sincera della verità, umiltà nel accoglierla, umiltà per trasmetterla agli altri. L'università è una istituzione che per sua stessa natura tende, o perlomeno dovrebbe tendere, a superare i particolarismi dei soggetti e quelli degli oggetti di studio e di insegnamento. Universitas studiorum la chiamavano i medievali, ma anche universitas docentium et discentium, tutti e tutto ricomponendo in una armonica, seppur dinamica, unità. L'università, per sua natura, rappresenta ed è questo progetto di fondamentale ricerca della verità che tutti attrae e sovrasta e che tende ad armonizzare i particolari aspetti delle varie specializzazioni. Occorre pertanto, nel campo della cultura e della ricerca universitaria, superare un certo tipo di mentalità individualistica, gelosa delle proprie ricerche e del proprio sapere. La verità è di tutti e per tutti. A proposito di ricerca della verità, usa toni veramente accurati Papa Paolo VI nella solennità dei Santi Pietro e Paolo dell'anno 1972, pensando a chi non crede più o non ha mai creduto. Nei turbolenti anni 70 l'ateismo è molto diffuso, anzi sbandierato. Il Papa ne soffre autenticamente, proprio come sacerdote.
A tanti che sono fuggiaschi e sono fuggitivi e sono dimentichi, e tanti che forse non sono mai arrivati nemmeno ad avere coscienza della vocazione cristiana quantunque abbiano ricevuto il battesimo. come vorremmo davvero distendere le mani verso di questi e dire che il cuore è sempre aperto e la porta è facile e la soglia non è difficile, e vorremmo renderli loro stessi partecipi della grande e ineffabile fortuna della felicità nostra, quella di essere davvero in comunicazione ineffabile con Dio, che direi non ci toglie nulla neanche della visione temporale e del realismo positivo del mondo esteriore. Forse ci obbligherà a delle rinunce, a dei sacrifici, ma ci moltiplica i suoi doni mentre ci toglie qualche cosa e ci priva di qualche cosa dell'eredità di questo mondo. Ci impone delle rinunce, ma ci fa sovrabbondare di altre ricchezze. Non siamo poveri, siamo ricchi perché abbiamo la ricchezza del Signore. Ebbene, vorremmo dire a questi fratelli, di cui sentiamo quasi lo strappo nelle viscere della nostra anima sacerdotale, quanto loro ci sono presenti e quanto noi ancora e sempre e più li amiamo e quanto preghiamo per loro e quanto cerchiamo di supplire con questo sforzo che li insegue e li circonda la interruzione che loro stessi mettono alla nostra comunione con Cristo.
Nella stessa occasione Paolo VI raggiunge livelli di lucidità profetica sui mali della Chiesa moderna, sul dubbio che tormenta gli stessi pastori insieme al gregge, e parla apertamente, coraggiosamente, del primo nemico dell'uomo, che i dubbi, per l'appunto, li alimenta.
Si direbbe che da qualche misterioso, no, non è misterioso, da qualche fessura è entrato il fumo di Satana nel Tempio di Dio. C'è il dubbio, c'è l'incertezza, c'è la problematica, c'è l'inquietudine, c'è l'insoddisfazione, c'è il confronto. Non ci si fida più della Chiesa, ci si fida del primo profeta profano che viene a parlarci da qualche giornale o da qualche moto sociale per rincorrere, per chiedere a lui se ha la formula per la vera vita, e non pensiamo di esserne già noi padroni e maestri. È entrato, ripeto, il dubbio nella nostra coscienza, ed è entrato per finestre che dovevano essere aperte alla luce, la scienza. Ma la scienza è fatta davvero per darci delle verità che non distaccano da Dio, ma ce lo fanno cercare ancora di più e celebrare con maggiore intensità. E dalla scienza invece è venuta la critica di tutto, è venuto il dubbio di tutto quello che è, di tutto quello che conosciamo. E gli scienziati sono quelli che curvano la fronte più pensosamente, più dolorosamente, e finiscono per insegnare: non so, non sappiamo, non possiamo sapere. Vero che la scienza ci dice i limiti del nostro sapere, ma tutto quello che di positivo ci dà dovrebbe essere luce, dovrebbe essere certezza, dovrebbe essere slancio, dovrebbe essere ricchezza, dovrebbe aumentare la nostra capacità di preghiera, di inno al Signore. Invece, ecco che la scuola diventa una palestra di confusione, di pluralità che non va più d'accordo, di contraddizioni qualche volta assurde. Si celebra il progresso per poterlo demolire con le rivoluzioni più strane e più radicali, per negare ciò che si è conquistato, per ritornare primitivi dopo essere stati tanto celebratori delle conquiste, dei progressi del mondo moderno. Siamo in questo stato, ripeto, di incertezza. Anche noi figlioli, anche noi della Chiesa, credevamo che dopo il Concilio sarebbe venuta una giornata di sole per la storia della Chiesa. È venuta invece una giornata di nuvole e di tempeste e di buio e di ricerca e di incertezza, e si fa fatica a darle la gioia della comunione. Predichiamo l'ecumenismo e ci distacchiamo sempre di più dagli altri, e cerchiamo di scavare abissi invece che colmarli. Come è avvenuto questo? Noi vi confideremo un pensiero che può essere, lo mettiamo noi stessi qui in libera discussione, che può essere infondato, e cioè che ci sia stato un potere avverso, diciamo il suo nome, il diavolo, questo misterioso essere che c'è. E nella lettera stessa di San Pietro che stiamo commentando se ne fa allusione. Non parliamo poi quante volte nel Vangelo sulle labbra stesse di Cristo ritorna la menzione di questo nemico degli uomini. Noi crediamo che qualche cosa di preternaturale è avvenuto nel mondo proprio per turbare, quasi per soffocare i frutti del Concilio Ecumenico e non lasciare che la Chiesa scoppiasse nell'inno della gioia di aver riavuto in pienezza la coscienza di sé. E appunto per questo allora, figli carissimi, noi vorremmo essere capaci, e più che mai in questo stesso momento, di esercitare la funzione che Dio ha dato a Pietro. Tu devi confermare nella fede i tuoi fratelli. Noi vorremmo comunicarvi questo carisma della certezza che il Signore dà a colui che lo rappresenta anche indegnamente su questa terra, e dirvi che la fede, per quanto basata su titoli, su argomenti che noi non riusciamo direttamente a misurare, ma basata sulla parola di Dio, accettata e trovata consenziente con la nostra stessa ragione e con lo nostro stesso animo umano, questa fede ci dà certezza veramente sicura. E chi crede con semplicità, con umiltà, sente di essere sulla buona strada, di avere una testimonianza interiore che dice di sì, di avere uno spirito che interiore ci convalida nella nostra difficile ideologia e nella nostra difficile conquista della verità.
Briciole di Magistero.